SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di radio SBS. Noi siamo arrivati alle 8:33 orario della costa est in questo istante. Siete sempre all'ascolto del programma in diretta o in streaming su sbs.com.au/italian. Sono Carlo Reglia insieme a Francesca Valdinoci. E noi adesso diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite che è qua in diretta con noi per parlarci di immigrazione. Tra parentesi, se avete delle domande per Emanuela Canini, ho detto chi è, senza, mi sono tradito.
Dai, non era proprio un ospite a sorpresa, la sentiamo ogni due settimane da quanti anni, ho perso il conto.
Hai ragione, comunque se avete domande scriveteci su facebook.com/sbsitalian oppure italian@sbs.com.au. Emanuela Canini, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a voi, e sono 12 anni.
12 addirittura. Lei ha tenuto il conto invece,
esatto.
Hai visto?
Ma quindi non sei classificabile come ospite a sorpresa?
Ormai penso di no.
No, fa parte
ormai
proprio del team,
del gruppo.
Una colonna portante. E perché? Perché ogni due settimane Emanuela ci aiuta un po' a leggere quelle che sono le novità rispetto al mondo dell'immigrazione, a volte scivoloso, qui in Australia. Ed è stata una settimana piena di polemiche attorno ad una notizia. Istruttori di yoga, insegnanti di arti marziali, addestratori di cani faranno parte della nuova lista delle competenze prioritarie per gli immigrati. Dall'altra parte, mestieri come idraulico, muratore e falegname, di cui sembra ci sia una grande necessità in Australia, sono ancora sotto revisioni. Dunque, come dicevamo nei giorni scorsi, magari chi ci ascolta avrà letto titoli di giornale che sottolineavano così le ultime sulla revisione del processo di immigrazione, con la contrapposizione yoga sì, muratori no. Insomma, Emanuela, da dove comincia tutto questo?
Comincia dal fatto che innanzitutto su queste liste c'è sempre stato di tutto e di più, e quindi insomma non ci sorprendiamo, anche perché ogni volta che fanno una revisione c'è sempre qualche polemica e poi alla fine tutti questi cambiamenti non ci sono mai. Chiaramente si rimane un po' perplessi a trovare queste occupazioni che tu hai menzionato sulla lista di quelle che si intende mantenere per il prossimo anno. Però secondo me bisogna anche considerare quante persone che fanno questi lavori poi alla fine entrano in Australia. E quindi diciamo che se magari serve qualche addestratore di cani e non viene mai nessuno, chiaramente poi questa carenza magari rimane.
Scusami, per chiarire, comunque, gli addestratori di cani, non è che qualcuno ha detto la settimana scorsa mettiamoci gli addestratori di cani, c'erano già nella lista?
Ci sono sempre stati, e magari ecco, fanno la distinzione tra la lista, perché a un certo punto poi le hanno separate in due liste, no? La medium long term e la short term list, quindi ovviamente siamo sulla short term list, però insomma... diciamo che le liste comprendono talmente tante occupazioni che poi tante neanche uno le sa, perché ovviamente sono abbastanza rare da trovarsi, e quindi sinceramente non sono sorpresa, però alla fine sono andata a vedere qualche numero per capire un po' anche io a che punto siamo con queste occupazioni. Innanzitutto ho escluso che gli insegnanti di yoga con gli addestratori di cani possano fare i visti appunti, perché i visti appunti sono molto difficili, poi perché queste occupazioni sulla lista degli inviti per questi visti non le vediamo mai, quindi dubito altamente che vengano in Australia con queste modalità. Di conseguenza sono andata a vedere i visti di sponsorizzazione, non tanto quelli di entrata diretta perché richiedono il riconoscimento della professione e tutto diventa più difficile, ma sono andata a vedere i numeri del percorso classico che fanno in tanti, e cioè che entrano con un visto temporaneo di sponsorizzazione 482 e poi magari dopo 2 anni di lavoro richiedono la residenza permanente. Ho trovato che per quanto riguarda gli addestratori di cani, ne vengono sponsorizzati di media 5 all'anno in tutta Australia.
Vabbè,
quindi un numero impercettibile, direi.
Tanto rumore per nulla, sostanzialmente, da quello che ci dici. Quindi sostanzialmente questa è una lista dei lavori del domani che l'Australia potrebbe abbisognare, diciamo, ma che non necessariamente poi si tradurranno probabilmente in un richiamo di persone, no, da fuori che vedranno l'Australia come la prossima destinazione lavorativa.
Assolutamente, infatti ad esempio gli istruttori di yoga o arti marziali sono leggermente di più. Nel tempo i numeri sono un po' variati, ma negli ultimi 10 anni si sono attestati tra i 20 e i 60 sponsorizzati all'anno. Quest'anno finanziario, fino alla fine di marzo, sono ad esempio 36 su un totale di circa 35.000 sponsorizzazioni totali, che includono tutte le occupazioni. Quindi di nuovo i numeri non sono così grandi. Ci mettiamo anche il fatto che un insegnante di yoga magari viene pagato per le ore effettive di lavoro che fa nelle varie palestre, e quindi è difficile anche che trovi un datore di lavoro disponibile a sponsorizzarlo full time a stipendio fisso tutti i
certo.
mesi.
Una cosa che volevo chiederti molto velocemente, vedo anche tra però le professioni, ad esempio educatori, chief executive, personale medico, secondo te in questa lista ci sono delle novità che potrebbero essere magari più interessanti per gli italiani, oppure strade professionali che percorrono più frequentemente?
In realtà no. Allora, di solito gli italiani che fanno pochissimo visti appunti, quindi entrano maggiormente con le sponsorizzazioni, questa sempre per una questione innanzitutto di riconoscimento professionale, perché non tutte le professioni in Italia hanno dei corsi, delle scuole, e anche per una questione di inglese, purtroppo gli italiani non sono molto forti con l'inglese, quindi i visti appunti richiedono sempre un punteggio maggiore. Quindi entrano maggiormente con le sponsorizzazioni e la maggior parte lavora in ristorazione o edilizia. Per cui per la ristorazione in realtà tanti cambiamenti non si prevedono, nel senso che sono sempre poi quelle tre occupazioni: cook, chef, restaurant manager, mentre per l'edilizia, come dicevi prima, alcuni mestieri sono in bilico, no? Come quello di idraulico, carpentiere e muratore. Quindi infatti proprio questi mestieri di solito ne entrano di più, ovviamente, di yoga instructor e addestratore di cani, ma è anche vero che non sono molto incentivati. Ad esempio, per quanto riguarda i visti appunti, si può vedere sulle statistiche che l'ultima volta che alcuni di loro sono stati invitati a richiedere questo tipo di visti era dicembre scorso, mentre nell'ultimo round di maggio sono state invitate solo professioni medico-sanitarie, quelle sono sempre onnipresenti. Per quanto riguarda invece le sponsorizzazioni, sono andata a vedere ad esempio i muratori. Anche qui abbiamo un numero fluttuante durante il corso degli anni che va dai 30 a 200 all'anno, con quest'ultimo anno fino al 31 marzo di solo i 53 sponsorizzati, quindi anche loro non sono molti, e lo stesso vale per i piastrellisti, che si assestano più o meno sugli stessi numeri, e elettricisti e carpentieri.
Ma quindi, questo sempre per le stesse difficoltà di cui c'era prima del percorso di visto, non perché non vogliono venire?
Ma allora, per quanto riguarda elettricisti e idraulici, c'è anche il problema della licenza, che è molto difficile, molto lunga da ottenere, e quindi la maggior parte di loro magari arrivano da, per esempio, l'Inghilterra o l'Irlanda, perché hanno degli accordi specifici per le licenze, quindi è molto più semplice per loro. Questo della licenza è sempre stato un gran problema. Poi invece per quanto riguarda altri tipi di occupazioni, in realtà non lo sappiamo. Innanzitutto, per quanto riguarda gli italiani, in Italia non esiste un corso da muratore, diciamo una scuola da muratore ufficiale, come fossero le scuole superiori o le scuole regionali. E di solito tra tutti i mestieri in edilizia c'è soltanto il corso da elettricista a livello regionale. Quindi da lì nasce il problema: come fare per esempio lo skill assessment, il riconoscimento della qualifica, che è una qualifica che non c'è, quindi sicuramente questo è un gran problema. Ma poi da altri paesi questo non lo sappiamo, perché non vengono, perché magari hanno già abbastanza lavoro nel proprio paese e quindi non interessa venire in Australia.
Chi lo sa?
Questo
allora
rimane un punto interrogativo, in realtà.
Comunque la possiamo derubricare sotto la voce polemica pretestuosa?
Beh, diciamo che il risultato è comunque che se i numeri di chi lavora nell'edilizia sono questi, comunque non aumentano perché se tu togli gli addestratori di cani, appunto, gli rubano il posto, ecco.
Emanuela, passiamo a un'altra notizia, un dietrofront parziale che riguarda l'età massima del visto post studio 485. Da luglio dovrebbe passare a 35 anni come massimo, ma a quanto pare rimarrà invece a 50 per altri. Tra l'altro, una notizia: ieri ero proprio in università, in una università di Melbourne, e molti dottorandi, anche italiani, insomma, si stanno facendo due conti su questa novità. E che ci dice Emanuela?
Sì, abbiamo detto anche l'altra volta che l'intenzione del governo di abbassare i limiti di età per il visto post studio dai 50 ai 35 anni si atterrà al 1 luglio. Fortunatamente c'è stato un cambiamento di fronte, almeno per quanto riguarda alcuni studenti, e questo riguarda gli studenti di master di ricerca o dottorati. Quindi attenzione che per questo e per quanto riguarda i master sono solo quelli di ricerca, non tutti. Questi studenti potranno ancora richiedere il visto post studio fino a 50 anni, e questo è avvenuto grazie al Migration Institute of Australia, che è l'associazione degli agenti di immigrazione, che si è lamentata in quanto il Dipartimento di Immigrazione dichiarava che chi fa un master di ricerca o un dottorato di solito è molto più giovane dei 50 anni, e che avevano verificato che gli studenti attuali a quel livello in Australia al momento erano solo una manciata. Invece da un sondaggio interno degli agenti di immigrazione si è visto che erano molti di più. E poi c'è anche da considerare che è un tipo di studio che le persone non necessariamente fanno subito dopo la laurea, ma magari passano alcuni anni di esperienza lavorativa, dopodiché si cerca magari di fare un salto di qualità nella propria carriera e quindi si tenta un dottorato. Quindi fortunatamente la regola dei 50 anni per loro sarà ancora valida, mentre per tutti gli altri purtroppo appunto dovranno attenersi al massimo dei 35 anni come nuova regola dal 1 luglio.
Manuela, una domanda che ci è arrivata da Tommaso su italian@sbs.com.au. Allora, ci dice: ciao, sono Tommaso, ho richiesto il terzo Working Holiday Visa 2 mesi fa, allegando tutta la documentazione sui vari lavori svolti in Australia precedentemente. Fin qui tutto bene. Sono tuttora fuori dall'Australia, ma non ho ancora ricevuto nessuna notizia e non capisco come ottenere aggiornamenti sullo status della mia richiesta. È normale che si attenda così a lungo? Come posso ottenere informazioni per capire se ci sia qualche problema? Emanuela, a te, è normale?
Allora, intanto di normale in immigrazione non c'è mai niente, e comunque adesso tutti i visti sono un po' rallentati, alcuni molto rallentati, come i visti studio, per cui si può attendere anche fino a 6 mesi, o addirittura i visti di sponsorizzazione permanente che vanno oltre l'anno di attesa. Direi che questo fa parte, secondo me, del piano strategico del governo per limitare il numero delle approvazioni fino alla fine dell'anno finanziario, quindi fino al 30 giugno, per non dover poi combattere con le rimostranze dell'opposizione che si lamenta sempre che sono entrati troppi immigrati. E poi lo sappiamo che l'anno prossimo, insomma, ci sono elezioni. Per quanto riguarda i visti,
quindi lui deve, scusami se ti interrompo, Tommaso, sì, deve iniziare a entrare nel panico dopo il 30 giugno?
No, prima del 30 giugno. Secondo me dal 1 luglio un po' si sbloccherà la situazione, perché comincia il conto dei nuovi visti per l'anno finanziario prossimo. Quindi secondo me adesso che stanno tenendo un po' le redini per appunto limitare, cioè adesso, diciamo, già qualche mese.
Ma lui una volta che ha inviato la sua domanda per terzo visto entra in un buco nero e non ha nessun modo per capire se ha fatto qualche errore nella compilazione oppure se, appunto, come ci hai detto, è stata rallentata?
Beh, intanto il sito dell'immigrazione indica che per i visti vacanza lavoro possono essere necessari fino a 26 giorni per avere una risposta. Adesso lui è arrivato a 2 mesi e quindi siamo chiaramente oltre quel limite di tempo, per cui secondo il Dipartimento Immigrazione, secondo le loro regole, ha il diritto di lamentarsi, sempre che appunto quei 26 giorni poi domani non vengano cambiati sul sito in molti di più. Allora, quello che può fare è andare sulla pagina del sito dell'immigrazione, dove c'è un modulo online di un ufficio che si chiama Global Feedback Unit, e lo trova magari facendo una ricerca su Google, perché il sito dell'immigrazione ha molte pagine, è difficile da trovarsi. E praticamente la pagina è quella, la pagina che chiamano dei complimenti e dei reclami. Immagino che il suo ovviamente non sarà un complimento, ma è proprio lì che deve andare a chiedere che fine ha fatto il suo visto. Chiaramente dovrà dare un numero di riferimento della pratica e tutti i dati che vengono richiesti nel modulo online. Poi quando si può aspettare una risposta da questa modalità? Se rispondono, i tempi sono molto vari, a volte qualche giorno, a volte qualche settimana. Però in teoria questo è il sistema più sicuro per scoprire che fine ha fatto il suo visto.
Quindi nel caso, nel caso di Tommaso, sì, ma anche nel caso di altre richieste di visti?
Esatto, però tu puoi fare questa, diciamo, rimostranza, questa richiesta soltanto quando hai superato i tempi che sono sul sito, quelli ufficiali, non prima, perché non ti rispondono.
Perfetto, sì.
Allora,
chiarissimo.
Manuela, solo una battuta finale proprio sui, sì, sulle tempistiche adesso, 30 secondi.
Ma secondo me, come ho detto prima, triboleremo fino a fine giugno, dopodiché dal primo luglio secondo me dovrebbe cominciare un po' a sbloccarsi la situazione, quindi insomma abbiate fiducia.
Staremo a vedere, teniamo le dita incrociate per Tommaso e tutti quelli che ci ascoltano e ti seguono, e ricordiamo italian@sbs.com.au per mandarci le vostre domande. Grazie mille ad Emanuela Canini.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.